rispetto alla parata Paratot si sono fatte delle strumentalizzazioni, io lavoro e vivo nel Pratello quindi lo so. La parata Paratot cos'è successo? Che le cose che i residenti hanno denunciato sono accadute veramente, quindi i problemi ci sono stati. Le forze dell'ordine e i vigili urbani non sono intervenuti, però forse hanno anche avuto ragione a non intervenire, perché in quella situazione si andava a creare dei disordini, c'era un rischio di creare disordini gravissimi. Il comune e il quartiere hanno declinato ogni responsabilità. Gli organizzatori della parata si sono scusati e questo è un fatto importantissimo, perché ricevere delle scuse vuol dire che c'è possibilità di aprire un dialogo e di lavorare magari insieme per l'anno prossimo perché queste cose non succedano. Però che il quartiere e il comune dicano che non hanno responsabilità è incredibile, perché sono quelli che dovrebbero avere il polso della situazione e casomai dare delle indicazioni agli organizzatori della parata. Per esempio potevano coinvolgere noi locali della strada, che potevamo dare una mano nella gestione delle persone. Poi voglio commentare le reazioni degli altri personaggi coinvolti in questa vicenda. Mi sembra che il più saggio di tutti sia stato il questore Cirillo, che ha detto...
Questa la dice lunga, credo.
Sì, la dice lunga, poi dopo dico anche perché. Cirillo ha detto che il manganello è l'ultima spiaggia e che non bisogna usare il manganello come prima soluzione, e che Piazza Verdi non va ghettizzata, quindi bisogna fare gli spettacoli, i concerti, le iniziative culturali. Cofferati ha parlato di pugno di ferro, almeno questo riferiscono i giornali, quindi siamo in una situazione paradossale in cui il questore dice quello che dovrebbe dire un sindaco e il sindaco dice quello che casomai potrebbe dire un questore, quindi cosa vogliamo fare? Vogliamo scambiarli? Vogliamo fare in modo che Cirillo vada a fare il sindaco e Cofferati vada a fare il questore? Di nuovo, sulle polemiche rispetto all'organizzazione del rave, chi è che ha indetto un incontro per tentare la mediazione? Il prefetto. Quindi siamo di nuovo alla deresponsabilizzazione totale dell'amministrazione cittadina e le forze dell'ordine che si stanno prendendo in mano il tentativo di governare la città. Devo dire una cosa anche rispetto a queste polemiche rispetto al rave, perché stamattina a me è dispiaciuto molto vedere che alcuni giornali tiravano in ballo dei paralleli fra quello che rischia di succedere e il 1977. Ora, io alla fine degli anni 70 ho partecipato al movimento degli studenti, sono paragoni che non si possono assolutamente fare, perché noi, e questo lo dico anche agli organizzatori del livello 57, noi eravamo un movimento che aveva un progetto preciso di cambiamento della società a largo raggio, eravamo il risultato di 20 anni di lotte precedenti, condividevamo sogni, desideri e progetti che erano anche condivisi da un largo strato della società italiana, che fino a un certo punto erano stati anche accolti dalla sinistra, diciamo, tradizionale. Vedi il cambiamento profondo nella vita degli italiani con l'introduzione del divorzio, con il nuovo stato di famiglia, con l'aborto, con la nuova psichiatria, il movimento di Basaglia, che poi anni dopo portò alla legge 180. Quindi noi eravamo un movimento di questo genere. Questo movimento è un movimento antiproibizionista. Io sono d'accordo su questo contenuto, perché la legge sulla droga va cambiata, però non si può dire che è un movimento che progetta un cambiamento profondo della società. È pericoloso fare questi paralleli. Io questo lo dico molto serenamente e anche molto benevolmente, nel senso che sono anche disposta in qualsiasi momento ad aprire un dibattito, un dialogo su questo con queste persone. Anzi, lancio proprio questa proposta. È necessario che chi ha vissuto quegli anni cominci a trasmettere che tipo di esperienza è stata, perché magari i giovani non lo sanno.
Ecco, sì, è anche facile notare che quando non si sta a perdere il senso, perde anche il dissenso, quindi si rischia di farsi la testa non più per un ideale, ma per una pisciata contro un muro, per una bottiglia di birra. Questo è il problema tragico di questo parallelismo.
Esatto.
Tra le tragedie di allora e le vicende di oggi. Ma abbiamo,
esatto,
un SMS che vorrei mettere...
Sì, che rientra poi in queste ultime parole dette da Alfredo. C'è Gabriele che ha inviato un SMS al 333-180-94 e dice: io soffro di reni e urinare non è un diritto ma un dovere, però nei cessi e non nelle strade.
Ecco, questo mi porta anche una domanda magari prosaica e stupida, a parte l'ovvia maleducazione di un certo gesto, ma quanto questo dipende magari dalla mancanza di Vespasiani pubblici a disposizione, oppure più in generale da luoghi di ritrovo dei giovani attrezzati, dove appunto si facciano i giovani per strada in Piazza Santo Stefano a fare rumore perché non ci sono altri posti più di tanto attrezzati e accessibili di prezzo. Ma torniamo al problema magari più a voi inerente, ovviamente sì, il vostro rapporto con la strada, perché venite caricati di responsabilità che a volte sono un po' eccessive. Mi ricordo l'anno scorso delle critiche alla loro ordinanza dell'assessore Mura, che vi faceva in qualche modo anche gestori dell'ordine pubblico dentro e fuori il vostro spazio.
Sì, no, io ho fatto queste valutazioni perché poi il risultato di queste valutazioni è che gli unici responsabili individuati quasi da tutti, tranne il questore, devo dire,
è la vostra categoria.
ho scoperto un'ammirazione per il questore, siamo poi noi i gestori dei locali notturni, quindi questo è veramente un paradosso che va denunciato. Magari se qualcuno dei miei colleghi vuole rispondere alla tua domanda.
Volevo coinvolgere anche Nanni, perché molto spesso in qualche modo si addebita il problema dell'alcolismo, dell'abuso della sostanza alcolica alle osterie. Quanto c'è di vero in questo?
Secondo me è un problema che non è posto in termini non giusti. Per una ragione banale, le attività di ristorazione, i pubblici esercizi, le attività regolari di somministrazione di alimenti e bevande, che sono sottoposte a una licenza, hanno da sempre una legge che è estremamente pesante, infatti, ma una legge che risale forse all'epoca del fascismo, credo che risalga, di pubblica sicurezza, per cui chi dà da bere a persone che basta avere il dubbio che uno sia non lucido, quindi non importa che sia ubriaco, ma uno che è un po' alterato da qualsiasi altra ragione, o che sia il sospetto che sia ubriaco, è assolutamente proibito dargli da bere, e ci sono delle sanzioni estremamente pesanti che vanno fino a 3 mesi di chiusura dell'attività. Allora, normalmente, poi ci può essere qualche birichino in giro, ci può sempre essere, questo non sono certamente io che dico che non è vero, però non è interesse dei gestori dei locali sollecitare il consumo di alcolici in questo modo, perché è controproducente. A parte il fatto che, dato che i locali hanno, noi viviamo col pubblico, viviamo a contatto continuo con i giovani e con i meno giovani, l'avere a che fare con degli ubriachi poi non è divertente, quindi nessuno si diverte a vendere alcol agli ubriachi, cioè non delle nostre attività. Altre forse ci sono, dico, ma non sono certamente di questo tipo. È un modo di voler trovare un capo espiatorio che non ha senso, perché io credo che noi si è parlato molto spesso in questo periodo, è saltato fuori questa strana storia del diritto al riposo. Allora, io credo che questo diritto al riposo vada a coniugarsi con una serie di altri diritti, che sono il diritto al lavoro, il diritto al divertimento, il diritto allo stare insieme, che sono altri diritti che non sono, che non sono diversi dal diritto al riposo. Io faccio un esempio che l'ho fatto con degli esponenti dei comitati. Dico, scusa bene, dico, c'è qualcuno che rivendica andare a letto alle 8 di sera. Allora, lui ha questo diritto, e ha diritto di poter dormire tranquillamente, vuole andare a letto. Io ho voglia, alle 3 di notte, se c'è un gestore di locale talmente matto da tenere aperto per darmi un piatto di tagliatelle, ho voglia di mangiarmi un piatto di tagliatelle alle 3 di notte. Il mio diritto è analogo al tuo, allora bisogna che troviamo forme di convivenza, forme di accordo rispetto a questo, che discendono anche da un rispetto reciproco che si è andato perdendo nel tempo. Io vorrei sottolineare una cosa, secondo me, e questi fatti di questi ultimo anno, poco più, lo dimostrano. La guerra dei Deor mi ricorda, ma in maniera negativa, quel bellissimo film di una quarantina d'anni fa, 45 anni fa, che era La guerra dei bottoni, ma quello era un film carino. La guerra dei Deor è solamente grottesca, e credo che non abbia confronti in questi termini in altre città del nostro, almeno della nostra latitudine, forse a Oslo, ma non credo neanche. C'è proprio sul Venerdì di Repubblica, alcune settimane fa, e appariva un articolo sui rapporti Germania-Italia. Alla fine di questo articolo veniva intervistato un professorone di Stoccarda, e gli si chiedeva, ma che cosa c'è, perché c'è un contrasto fra noi e i tedeschi? Dice, no, non mi sembra che ci siano contrasti, anzi, addirittura voi italiani siete un pochino effervescenti. Ma faccio un esempio: i ristoranti all'aperto che ci sono in Italia, fino a qualche anno fa erano solo in Italia, oggi sono anche a Stoccarda. Bene, questo è un beneficio per Stoccarda? No, dice, è un beneficio per l'Europa, stare insieme, stare all'aperto, cioè voglio dire. Allora, il problema è questo. Invece, in tutto questo periodo si è cercato di trovare dei capi espiatori e sostanzialmente di identificare un modo di rapportarsi che diventa solo litigioso e pieno di discordie. Io credo che il primo problema di fondo che dovremmo porci, secondo me se lo dovrebbe porre per prima l'amministrazione comunale, è cosa dobbiamo fare per far voler bene a Bologna.
Ecco, questo problema appunto dello stare insieme. Paolo, pensi che limitando con i dehors, con gli orari, le osterie, i pub e i ristoranti, lo stare insieme notturno migliori anche nella qualità delle strade?
No, penso proprio che si ottenga l'effetto opposto, perché comunque noi offriamo degli spazi, offriamo intrattenimento, offriamo una certa qualità dello stare insieme. E innanzitutto abbiamo i bagni, per esempio, abbiamo dei locali insonorizzati. E limitando gli spazi poi le persone se ne creano di propri, e purtroppo non essendo spazi adatti molto spesso, come per esempio una piazza, che è un bellissimo posto, Piazza Santo Stefano, per stare in una notte di luglio a bersi una birra, però non è molto adatto perché c'è tanta gente che dorme lì vicino e quindi è chiaro che poi si crea il conflitto. Quindi anziché chiuderli gli spazi, bisognerebbe aprirne nuovi.
Ecco, ma i vostri clienti, che molto spesso vengono descritti come brutti, sporchi, cattivi, sì, al di là delle banalizzazioni della stampa, voi trovate una modificazione negli ultimi anni rispetto proprio alla stanza alcolica, allo stare insieme, oppure è come la lunga tradizione del Pratello, per esempio, ci insegna, a Bologna, a via Chanotte?
Beh, nella maggior parte dei casi non è cambiato, però ci sono effettivamente, c'è una certa disgregazione, cioè ci sono delle frange sempre un po' più, diciamo, come dire, che hanno degli atteggiamenti un po' sfascisti, un po' vandalici, in alcuni casi capita, ma difficilmente sono persone che vengono all'interno dei nostri locali. È chiaro che c'è questa moda, ripeto, come ho detto prima, di bere all'aperto, e questo di per sé provoca poi il fatto, per esempio, che dopo uno che ha bevuto una birra è matematico che bisogna andare in bagno. Se di bagni non ce ne sono, pubblici, gioco forza, uno la fa per strada. Ecco, cioè, questa modificazione del comportamento c'è. Sicuramente era difficile vedere 5-6 anni fa a Bologna tanta gente con la bottiglia in mano che girava per strada. Ecco, in questo senso sì.
Ma Cinzia, forse di chiamare la lupa al lupo al lupo, non c'è il rischio che il lupo poi arrivi, cioè che Bologna davvero diventi una città difficilmente vivibile? Perché quando si aprono delle guerre, poi le guerre difficilmente danno il meglio delle persone.
Ma al lupo a chi ti riferisci?
Il degrado.
Ah, certo, infatti i problemi delle strade e delle città vanno segnalati, non è che nasconderli ci può aiutare in qualche modo, però cioè dobbiamo nominarli e poi affrontarli nella consapevolezza che necessitano di interventi di ampio respiro, quindi di progetti portati avanti coinvolgendo tutti gli attori sociali che partecipano a questi problemi, quindi, come diceva Paolo prima, l'amministrazione, le forze dell'ordine, i gestori dei locali, i residenti e anche le associazioni culturali. Noi per esempio al Pratello abbiamo scritto un progetto culturale con dei contenuti precisi, abbiamo consegnato il nostro progetto al sindaco e agli assessori e anche al quartiere, e se ne sono infischiati, nessuno l'ha preso in considerazione. L'unico che ha avuto parole lodevoli per i contenuti del nostro progetto è stato l'ispettore capo dei vigili urbani di Bologna, che è stato anche l'unico a concederci un colloquio di 3 ore.
Ecco, qui abbiamo un SMS e poi coinvolgiamo Sante del Mutegno. Prima c'è un SMS che è arrivato.
Sì, era sempre Gabriele che ci aveva già scritto in precedenza, sempre al 333 180 94 94. Parlava poi dell'argomento dei bagni pubblici, volevo dire proprio quello: viva i Vespasiani, così dice Gabriele, che aggiunge poi anche: quelli moderni non puzzano e si riescono a centrare.
Ecco, questo mi direi che forse le grandi guerre nascono anche poi da delle cose molto semplici da risolvere alla radice. Ma Sante, in qualche modo ieri, se non vado errato, c'è stato questo primo atto dello smontaggio dei dehors in via del Pratello, dopo la lunga guerra dei dehors. Ecco, puoi raccontarci questo?
Sì, per noi è stata una giornata molto curiosa, 2 o 3 giornate, perché in realtà abbiamo smontato, sì, 2 giorni fa abbiamo iniziato, e il nostro tentativo è stato abbastanza riuscito di coinvolgere un pochino, non è via del Pratello, non è vero che il Un comitato del Crusel, intanto bisogna dire che è diventata un'organizzazione, non è un comitato spontaneo, non è tutte seghe, ci credevamo agli inizi, non è vero, non... un comitato che si permette da 2 anni a questa parte di gestirsi pagine e pagine sulla Repubblica, significa che ha delle entrate particolari o ha delle simpatie particolari, io non lo so cosa sono, però è questo che si può sicuramente verificare, anche quando, soprattutto, e noi ci incazzavamo, quando c'è il motivo, l'articolo, a noi ci sta bene l'articolo critico, eccetera, e quindi perché ci fa riflettere e ci spinge un po' a parlarne tra di noi, a chiedere anche ad altri che fanno il nostro mestiere com'è possibile, eccetera. Quando invece questi articoli sono del tutto inutili, perché magari per 3-4 mesi nella strada non succede niente e passa poca gente, e noi siamo preoccupati perché dici boh, stiamo lavorando male noi, non lo so, siamo meno attenti, eccetera, no, perché è una questione di normalità, i flussi. No, i flussi sono quelli, sì, che sono ingovernabili e sono spontanei, quindi non ci puoi fare niente, eccetera. Pertanto noi ieri abbiamo ricevuto la cosa che ci ha fatto, perché eravamo un po' depressi, ti dirò, te lo confesso, no? Ero un po' abbacchiato, dici, ma cosa vogliono più altro da noi? Noi siamo sempre stati attenti a queste cose, il nostro palazzo, su quando ti chiedono diciamo il controllo, adesso noi abbiamo il controllo privato, cioè, a me il controllo dei vigili mi sta bene, mi fa incazzare, ma mi sta bene, riesco a farmene una ragione, o quelli della USL, eccetera, ma quando il controllo diventa di una parte privata, allora non ci sto, perché in Via del Fratello è successo questo, che questa organizzazione del Crusel ha messo in giro nei negozi che hanno accettato questo ruolo, eccetera, hanno messo delle carte dove dice firmate qui per la denuncia alla procura, la quiete pubblica, come si dice, avvocato, disturbo della quiete pubblica, firma qui con